L'idea è, assieme a Michele, che è Match Analyst, Data Analyst, quindi attraverso costruire un po', lo staff tecnico e presentarti come affrontare il Bologna e come affrontare il PSG.
Ma Zirkzee è meglio di Mbappé e Albi?
Perché vuoi mettermi in difficoltà sin da subito? Ovviamente no.
Perché ne stavamo parlando adesso, una cosa che ho appena sentito in puntata, e preannunciamo subito a chi ci guarda su YouTube che se ci vedono girati verso da questa parte non stiamo guardando un fantasma, ma abbiamo Michele in collegamento ed era proprio lui. Io mi ricordo chiaramente che ci ha appena detto che Zirkzee è meglio di Mbappé.
Ciao ragazzi, grazie dell'invito e un saluto a tutti.
Allora, no, direi che secondo me non è vero che Michele ha detto questa cosa, ma soprattutto mi aspettavo che tu dicessi chi è Michele, come fai nei tuoi intro.
E chi è? Vai Albi, presenta tu oggi.
No, no, adesso non è che posso fare tutto io, faccio le chiusure, faccio i dati, adesso fai, lavora un po' anche tu.
Vabbè, allora oggi abbiamo la fortuna di avere Michele Tossani insieme a noi, giornalista, match analyst, scrive su tantissime testate importanti, ha il suo blog e newsletter, La Gabbia di Orico, dove spesso collaboriamo anche fornendo qualche grafica e qualche stat interessante per arricchire dei contenuti già molto validi e anche voce di un podcast, quindi anche in questo caso abbiamo la fortuna di avere un ospite che ci insegnerà anche a fare podcast come il terzo uomo. Ciao Mike, come stai?
Ciao, ciao, grazie a tutti. Una presentazione super, anzi un po' esagerata, però spero di essere all'altezza. Comunque, grazie ancora
Sover tra
dell'invito.
i migliori podcast di Fulbin Analytics. Siamo un po' come
Esatto,
Cashmere Tintoria.
e poi soprattutto sei anche il primo ospite virtuale, quindi io sto guardando Albi mentre parlo con te, cioè è un po' troppo per le nostre capacità, ma ci proviamo. Quindi Albi, Mike, cosa faremo in questa puntata? So che vi siete organizzati, io sarò spettatore come tanti altri, ho la fortuna un po' di ascoltare cosa
No, tu non
succede.
sarai lo spettatore, ma sarai il nostro mister.
Ah,
Cioè,
ok.
l'idea nella puntata di oggi è quella di riproporre un po' quello che abbiamo fatto con Cormac, dove abbiamo lanciato il Bayer Leverkusen, quindi la gente non ha già ascoltato abbastanza perché non riesce a controbattere il Bayer
Ok.
Leverkusen, ma ci hanno ascoltato sulla puntata invece sugli Spurs. Quindi l'idea è, assieme a Michele, che è Match Analyst, Data Analyst, quindi attraverso costruire un po', lo staff tecnico e presentarti come affrontare il Bologna e come affrontare il PSG.
Ah,
Siamo
ecco
partiti,
perché parlavamo di
esatto,
Mbappé
siamo
e Zirkzee.
partiti la scorsa volta dal Premier, sì, Premier e Bundesliga. Oggi andiamo in Italia e Francia e prendiamo il Bologna, che è sicuramente una delle squadre più interessanti del momento, e poi parleremo del PSG. Quindi direi che partiamo con Michele. Dove vuoi partire, Michele?
Beh, cominciamo dal Bologna, visto che si parla di Thiago Motta come un allenatore che l'anno prossimo dovrebbe sbarcare in campionati ancora più importanti e in squadre che dovrebbero lottare per qualcosa di importante.
Quindi da match analyst, da persona che utilizza i dati, cosa ti colpisce di più legato al Bologna? Come andresti a affrontare? Qual è la strategia che presenteresti a Nick, il nostro coach, su come affrontarli? Quindi anche come è il tuo approccio alla match analysis?
Sicuramente quello di analizzare i dati più utili per spiegare il tipo di gioco della squadra che andiamo ad affrontare, in questo caso il Bologna. Studiare quindi la loro produzione, a livello offensivo e a livello difensivo, e ovviamente anche sui calci piazzati, sia a favore che contro. E come calci piazzati intendo anche le rimesse laterali, tutto ciò che si sviluppa partendo da palla ferma. E cercherei poi ovviamente di presentare all'allenatore quelle che sono state le difficoltà incontrate dal Bologna contro un certo tipo di avversario. E recentemente il Bologna, anche se poi ha vinto entrambe le partite, ci ha dato questa dimostrazione. Affrontando il Lecce lo ha asfaltato 4-0, mettendo in mostra tutte le sue qualità, tutte le qualità della squadra felsina, si sono viste. Nella partita con la Lazio si è visto anche però come la Lazio, con un certo tipo di atteggiamento, ha in qualche modo messo in difficoltà il Bologna, anche se poi la squadra di Motta è riuscita, come dicevo, a con una giocata eccezionale proprio di Zirkzee su un'azione costruita dal basso a ribaltare il risultato e a vincere la partita.
Quindi l'approccio che tu penseresti sia più utile, diciamo, andresti ad aggredirli, cioè visto che loro comunque, ad esempio, io vedo dei dati sulla fase di costruzione, il Bologna è una squadra che costruisce, abbiamo visto anche come si sgancia Calafiori spesso, Beukema, in fase di costruzione, diciamo, vediamo una squadra che costruisce tanto dal basso, ad esempio ti dico, non so, che solo il 3% circa di sequenze che partono dal primo terzo vengono lanciate lunghe, quindi abbiamo un po' forse una puntata più tecnica, quindi una squadra che costruisce bene dal basso, proveresti a, questa è un po' la prima idea, che cercare di recuperare il pallone alto contro il Bologna, o invece quindi loro costruiscono dal basso, vado a aggredirli per cercare di sfruttare questo fatto, oppure invece diventa pericoloso, perché spesso io quando vedo magari squadre che costruiscono molto bene dal basso, ogni tanto mi chiedo, so, prendiamo il Brighton magari, e dico vabbè, ma perché vai a aggredire una squadra che costruisce così bene? Magari attendere in questo caso potrebbe essere più efficace.
Sono completamente d'accordo con te, infatti darei lo stesso tipo di suggerimento. Ripeto, aggredire alto in uomo contro, in situazione di uomo contro uomo, che è un po' quello che fanno quasi tutte le squadre, è quello che ad esempio ha provato a fare contro il Bologna il Lecce nella penultima partita di cui parlavo prima, e il Bologna non aspettava altro, perché con questo sistema di scalate in avanti, di uscite in avanti dei centrali, in quel caso era Calafiori, proprio uno dei gol del Bologna è nato da uno sganciamento di Calafiori che non è stato seguito, quindi lui si è smarcato dopo la prima linea di pressione del Lecce, e sia questi sganciamenti in avanti sia le rotazioni continue dei centrocampisti mettono in grande difficoltà le difese uomo su uomo, perché proprio questo scambio di posizione, queste rotazioni continue in un modello altamente posizionale come quello del Bologna vanno a incidere negativamente sulla fase difensiva organizzata uomo su uomo. Quindi io non consiglierei di andare a prenderli alti per non cadere proprio nella trappola, perché il Bologna palleggia molto, ha molto possesso nella propria metà campo proprio perché vuole attirare la pressione avversaria allo scopo di allungare gli avversari e con i movimenti di cui parlavamo prima creare poi spazio per risalire il campo e andare in verticale. La Lazio invece secondo me ha fatto una cosa intelligente nell'ultima partita. Il sistema difensivo di Sarri lo conosciamo, non è orientato sull'uomo ma orientato sulla palla, quindi predilige la copertura degli spazi e la copertura della palla. Come copertura della palla si intende dare pressione al portatore in modo che il portatore non sia libero di giocare in avanti o comunque dove vuole, e soprattutto un sistema del genere non è chiamato a seguire queste rotazioni, a cadere nella trappola di seguire le rotazioni e i movimenti dei giocatori del Bologna che possono smantellare un sistema difensivo. E quindi secondo me l'atteggiamento più giusto per affrontare il Bologna è quello di aspettarlo con una prima linea di pressione più bassa o al limite di alternare fasi di pressione alta ad altre di attesa, che è poi di nuovo quello che ha provato a fare la Lazio nell'ultima partita.
Io, Michele, ho una domanda, perché hai parlato di modello posizionale. Ne abbiamo parlato già alcune volte nell'arco del nostro podcast, però come abbiamo parlato anche nella puntata precedente, ci sono sempre nuovi ascoltatori, abbiamo tantissimi match analyst e staff tecnici che ci ascoltano, ma abbiamo anche ragazzi che si approcciano per la prima volta al nostro podcast a questi temi molto tecnici. Riesci proprio in 30 secondi a spiegarci cosa si intende con modello posizionale?
Sì, guarda, allora per semplificare il più possibile, è un modello nel quale la squadra quando attacca chiede ai propri giocatori di occupare determinate posizioni in campo, determinati spazi, indipendentemente da quale giocatore occupa uno spazio e da quale ne occupa un altro, per creare una rete attraverso la quale attaccare. Essenzialmente si cercano appunto di occupare determinati spazi e con la palla che si muove da un giocatore all'altro. Quindi in teoria è il giocatore fermo, diciamo così, e la palla che si muove fra questi giocatori che occupano gli spazi. Questo per semplificare, sintetizzare.
chiesto non per gli ascoltatori, ma in realtà perché è la trentesima volta che la sente, ma non è ancora riuscito.
No,
a,
ancora. Non è e l'opposto è il modello relazionale, l'azionismo, che mi ricordo ne aveva parlato anche Antonio, giusto?
Sì, quello di cercare, esatto, di distruggere queste strutture posizionali per far sì che magari si creino magari dei mini cluster, dei mini gruppi di giocatori indeterminate, ci sia molta asimmetria sia nella costruzione, e diciamo anche questo può anche essere visto invece all'opposto a livello difensivo, con strutture che magari tendono a disgregarsi, diciamo proprio geometricamente non si tende a stare nella stessa posizione, ma si va a prendere l'uomo su uomo, diciamo magari come è stata l'Atalanta di qualche anno fa, il Milan e altre squadre, per far sì che diciamo essenzialmente c'è una marcatura uomo su uomo, quindi non ti interessa tanto mantenere una struttura in fase difensiva o in fase offensiva, ma quanto cercare di riferimenti diversi. In questo caso il riferimento non è tanto la posizione della palla, quanto dove sta l'uomo che ti viene essenzialmente assegnato. Chiaramente non è un sistema rigido, poi nel corso della partita sarai associato a diversi uomini, però tendenzialmente a degli accoppiamenti che cercherai di mantenere sia in difesa che diciamo soprattutto in difesa in questo caso.
Poi, ok, quindi sì, vai.
No, volevo aggiungere due cose velocemente. È chiaro che questo sono due estremi generali, no? Se dovessimo fare un paragone filosofico per chi se lo ricorda o lo conosce, come il Nietzsche, l'Apollineo e il Dionisiaco, no? Da una parte l'Apollineo razionale, la struttura, l'ordine, la simmetria, dall'altra il Dionisiaco che è un caos, anche se nel calcio è sempre un caos che ha un certo ordine. Però all'interno ci sono poi tutte delle sfumature, perché anche chi marca uomo contro uomo, poi bisogna vedere se ad esempio in situazioni come sulle sovrapposizioni o sui tagli i giocatori si scambiano l'uomo, la marcatura, oppure continuano a rimanere ognuno con col proprio giocatore assegnatario. Poi è una marcatura uomo nello spazio, nella zona, quindi si prende l'uomo che entra nella mia zona in quell'azione, magari nell'azione dopo nella mia zona ce n'è un altro e quindi ne devo prendere un altro. Ci sono tante sfumature. La cosa che mi premeva sottolineare però è questa, anche rispetto al moderno match analyst. Detto che ogni staff si organizza a modo suo e che quindi quello che viene chiesto a queste figure varia da allenatore ad allenatore, però l'ultima versione del match analyst anche in Italia, prendendo a modello quanto già succede da tempo all'estero, perché all'estero si sa sono sempre un po' più avanti, non si tratta solo di analizzare o di preparare per l'allenatore un piano gara, ma di suggerire anche all'allenatore delle esercitazioni, cioè un lavoro metodologico da svolgere durante la settimana per affrontare quel tipo di squadra. Cioè se io vado ad affrontare il Milan o in questo caso il Bologna, non presento a te che sei l'allenatore solo le mie idee, non solo presento il Bologna e le mie idee su come affrontarlo, ma ti suggerisco anche delle esercitazioni per allenare la nostra squadra ad attuare un piano gara contro il Bologna.
Sì, questo è proprio parte, diciamo, anche di quello che è lo staff, perché comunque tutto quello che stiamo facendo qua ovviamente è un piccolo inizio di un gioco di come possiamo affrontare. Poi è chiaro che dalle idee poi la cosa anche difficile, e lì si vede anche chi sono gli bravi allenatori, i bravi coaching staff, è poi cercare di partire da un'idea e trasmetterla ai giocatori. È un po' come, diciamo, in generale è sempre diverso tra conoscere una cosa, poi insegnarla e far sì che poi venga fatta in campo. E boh, direi che sul Bologna abbiamo trovato, secondo me, la nostra chiave di lettura.
Io ho una domanda poi, però. C'è qualche arma del Bologna da disinnescare che magari non sono i classici Zirkzee o Zirkzee, Ferguson e Orsolini? Magari c'è un giocatore chiave che non passa un po' inosservato da un punto di vista visivo, ma che a livello di analisi dati eccetera risulta determinante, o parliamo sempre di questi tre?
Non hai citato ancora Calafiori.
Ok,
esatto, sono i centrali. No, sono i centrali, a partire da Calafiori, che ha ottimi dati sia nel portare la palla che nel far risalire il campo con passaggi, perché il sistema di sganciare uno dei due centrali oltre la prima linea di pressione avversaria mette in difficoltà la squadra che difende, perché e tu non sai se chiedere ai tuoi attaccanti o spesso al tuo unico attaccante, perché molte squadre si schierano con un tridente, se rimanere sull'altro centrale, il Bökema di turno, però a quel punto Calafiori è libero di invadere la tua metà campo e creare problemi, oppure di stare più basso su Calafiori, a quel punto è Bökema che è libero di giocare la palla o di condurla.
Sì, sì, infatti diciamo, è un po' questo un po' il tema legato al Bologna. Poi insomma, un'altra curiosità è che è una squadra che tende a crossare forse non tantissimo in realtà, è una cosa che avevamo guardato, giusto Michele?
Sì, è una squadra che non usa molto il cross, anche perché il cross come arma di rifinitura per vari motivi non è una delle più efficaci, e il Bologna come una squadra moderna tende invece a rifinire occupando i canali centrali del campo, cioè il corridoio centrale e i due mezzi spazi, cioè quelle zone di campo che si intermedie fra la linea verticale del campo e le fasce laterali.
Quindi per darti dei riferimenti, a livello di expected assist da cross è la peggior squadra del campionato, quindi non è una squadra che cerca di attaccare attraverso cross, e anche se andiamo a normalizzare il numero di cross tentati in questo caso rispetto ai tocchi totali, il Bologna risulta essere ultimo, quindi non è proprio una squadra che tende a crossare, ma cerca di arrivare a cercare di soprattutto di offendere l'avversario tramite costruzioni e canali centrali. Un'altra cosa che mi piace sottolineare è comunque l'aspetto difensivo alto del Bologna, non tanto nella quantità di recuperi alti, che comunque rimane tutto sommato non è una squadra che pressa alto, quanto nel far sì che siano giocatori offensivi, ad esempio chi ha recuperato più palloni alti è Zirkzee, e quindi vengono coinvolti molto i giocatori offensivi nella fase di recupero, una squadra che tende a difendere veramente di squadra, cioè si vede proprio quando li vedi giocare che essi, abbiamo riscontrato dai dati, questo aspetto qua, Zirkzee, Ferguson, Salemakers, sono giocatori che hanno recuperato tra i giocatori maggiori con Calafiori, quindi c'è anche questo aspetto di predisposizione al sacrificio che è veramente interessante, che è un po' secondo me anche il punto di dire ok, magari il gioco di Thiago Motta, che è un gioco molto corale, poi sarà facile trasportarlo in una grande squadra in cui magari devi chiedere questo tipo di gioco e sacrificio a giocatori magari delle stelle, non so, per collegarci Michele, un domani lo vedresti bene Thiago Motta al PSG?
Ma credo soprattutto che lo veda bene il suo amico Al-Khelaifi. Però oggettivamente credo di sì, credo che lui sia destinato con il campionato che ha fatto ad andare in una big europea e quindi a provare a sperimentare questo tipo di calcio. Poi un giocatore al quale potrebbe far fatica a chiedere impegno difensivo è uno che forse l'anno prossimo sarà da un'altra parte, cioè Mbappé, e quindi c'è un problema. Da una parte perde un fuoriclasse, però ha un problema in meno.
Sicuro vorrei chiederti ancora questa cosa, no, lo vedi, diciamo che andrà quasi sicuramente al Real Madrid, no?
Oggi, quando stiamo registrando la puntata, che è il mercoledì 21, sembra che vada al Real. Che poi, se non sbaglio, Thiago Motta era già al PSG, e lì non è lì che ha lanciato il 2-7-2, se non sbaglio, non lavorava già in primavera o nelle giovanili comunque.
Sì, dopo l'esperienza da calciatore.
Esatto, è rimasto lì.
Sì. Che poi, vabbè, questo aspetto diciamo è un po' stato un po' romanzato.
Chiaro, però nel senso mi fa sempre
ovviamente.
Mi fa
però
sempre
visto ridere. Visto che anche Michele usa molto Aida nei suoi pezzi e così, volevo anche un po' presentare quello su cui stiamo lavorando con Aida e legandomi a Mbappé, che è il discorso di... che è un po' anche nato negli ultimi giorni, c'è stata la notizia del Siviglia che si sta appoggiando ad intelligenza artificiale per cercare giocatori. Stiamo costruendo, diciamo non è ancora totalmente pronto, stiamo testando internamente, una funzionalità nuova di Aida, è quella che ti permette di crearti delle shortlist tramite delle caratteristiche. Quindi noi stiamo utilizzando la l'intelligenza artificiale per trattare dati in maniera appunto questi large language model, e che ti permettono di analizzare dati velocemente e trovare dei giocatori in base alle caratteristiche che gli dai, per andare a sostituire altri, oppure per cercare di anche non delle caratteristiche di un giocatore, puoi chiedere anche tu. Ad esempio, giusto per, anche per curiosità di, per Michele, che ne parlavamo prima, abbiamo chiesto, visto che un po' dopo magari anticipo un po' anche Mbappé sta giocando poi anche negli ultimi anni da centravanti, ho provato a chiedere, ok, va via Mbappé, quale potrebbe essere i giocatori con caratteristiche simili a Mbappé. Non ho messo una cosa che possiamo fare, un limite di prezzo, perché comunque il PSG e mi sembrava inutile mettere un budget in questo caso.
Esatto.
Ho messo come età, visto che possiamo anche scegliere questa cosa, sotto i 28 anni. I giocatori che mi sono stati consigliati sono 10. Ok, ho scelto di dammene 10 e vediamo un po' come...
Cioè, quando dici dammene 10 significa che AIDA è un'app mobile, tu fai le domande come se fosse un simil chat GPT, certo. Fai la domanda e AIDA ti risponde sempre in chat, nello specifico, perché così sì, è più chiaro.
Esatto. E in questo caso i giocatori sono Vinicius,
okay.
Darwin Núñez, Haaland, Jimenez, Nkunku, Lautaro, Gabriel Jesus, Osimhen, Isaac e Openda. Quindi abbiamo giocatori un po' diversi e le caratteristiche che andiamo a cercare sono, in termini di XOVA, quindi il contributo aggiunto a livello offensivo, dribbling, XG, tocchi nell'area avversaria, tiri da contropiede, dribbling fatti, eseguiti, XT from carries, quindi abbiamo un quadro generale in cui viene prodotta questa shortlist. Quindi abbiamo profili un po' diversi, però diciamo prendiamo i primi 5, sarebbero Vinicius, Núñez, Haaland, Jimenez, Nkunku. Cosa ne pensi, Michele?
Ma sono tutti profili interessanti. Fra l'altro Vinicius, a proposito di tattica e di dati, è forse il più interessante anche per un altro motivo, perché bisognerà vedere Ancelotti come farà convivere eventualmente Mbappé con Vinicius, perché sono due giocatori che amano partire dal lato sinistro del campo. Già quest'anno Vinicius è stato accentrato e Mbappé probabilmente verrà mantenuto centrale, come lo sta utilizzando ora anche Luis Enrique al Paris Saint-Germain. E quindi la domanda è: si pesteranno i piedi?
Secondo te, Nick?
Ma non c'è possibilità che Mbappé vada alla Juve ancora, cioè io ho ancora qualche speranza di vederlo con Max.
Era un tifoso milanista, quindi...
No, però a me piacerebbe vedere Vinicius con Mbappé con Max, bello basso, cioè lui 80 metri di campo palla al piede li fa senza problemi, questo secondo me sarebbe il giocatore perfetto. No, non saprei, io penso che... più giocatori forti hai, meglio è, e in campo penso che dipenderà tanto anche dall'allenatore, perché Ancelotti penso possa far giocare chiunque insieme, magari un altro profilo può fare più fatica, però sono talmente forti.
Vabbè, certo.
Cioè nel senso,
giocatori probabilmente
c'è anche Bellingham comunque lì in mezzo, magari fa panchina Rodrigo e giocano Vinicius
in questo caso
Rodrigo.
Io avevo chiesto proprio diciamo per dare del punto centrale, se possiamo chiedergli anche in termini di ala, e in questo caso i giocatori che venivano proposti erano Doku, Coman, Gnabry, Kvara e Grealish.
Coman, nome che potrebbe essere, comunque magari...
Dipende un po' su cosa si focalizzava, certo. Perché comunque hanno già preso Colomani l'anno scorso, Gonzalo Ramos, quindi magari cercano di andare più su un'ala. Se dovesse andare sull'attaccante, secondo me Osimhen... è il giocatore per il PSG.
Chiaro. Però oggi Mbappé c'è.
Oggi
ancora.
Mbappé c'è, e come lo affrontiamo?
Esatto,
Michele. Perché oggi Mbappé dobbiamo affrontarlo.
Ecco, il Paris Saint-Germain invece secondo me è una squadra che va aggredita alta. E tutte le squadre che l'hanno messo in difficoltà quest'anno, a cominciare dal Nizza di Farioli, che è stata, se non la prima, una delle prime a creare le difficoltà, sono andati a prenderlo alto. Anche perché nel sistema di costruzione, la fase costruttiva, il Paris Saint-Germain ha questo problema irrisolto di Donnarumma, che con i piedi non si è sviluppato come ci si attendeva. Quindi andando ad aggredirlo alto, andare a aggredire alto la costruzione del Paris Saint-Germain, si è visto che si mette in difficoltà la squadra.
È vero, ma se vado a vedere i dati, forse perché proprio non è stato aggredito abbastanza alto, comunque è una squadra che non perde tantissimi palloni nel primo 40% di campo, e soprattutto anche quando li perde ha subito poco. Quindi probabilmente è comunque una squadra che quest'anno è molto difficile da giocarci contro, è cambiato molto rispetto all'anno scorso. Devo dire che, non lo so, ho sempre un po' paura di andare a prendere alto una squadra che poi ha quelle, come dire, qualità poi in velocità, se io mi scopro tanto, no? Devo dire che forse in questo caso sarei più per un approccio, non so, forse dico sempre che dobbiamo difendere basso, forse sono un po' troppo, sono allegriano,
ti stai trasformando, però
prendiamo sempre squadre che effettivamente hanno una ottima fase di costruzione, cioè anche in questo caso se vediamo il PSG è una squadra che è estremamente aggressiva senza palla, quindi effettivamente se noi abbiamo il pallone partiamo dietro è difficile uscirne, quindi non so, è veramente un come dire, in questo momento non sono totalmente convinto di prendere gli altri, ma non avrei proprio un'alternativa. Sicuramente Michele, so, secondo me saprai convincermi meglio su questa cosa.
No, ma è che appunto si guarda i dati innanzitutto, come hai detto tu, e anche le situazioni o le fasi di gioco con cui altre squadre lo hanno un po' messo in difficoltà. È chiaro, come hai detto tu giustamente, è una squadra che sa fare tante cose e bene, e ha pochi punti deboli. Uno dei punti deboli è la costruzione col portiere, quindi cercando di forzare il gioco del portiere, di Donnarumma, e a volte ha patito le transizioni, perché se si riesce a superare la loro prima linea di pressione, allora magari in transizione qualche problema lo possono avere. Però è una squadra, come dicevi tu, che ha pochi punti deboli, che Luis Enrique sta plasmando bene, facendo anche dei cambiamenti rispetto all'inizio, perché ora ha trovato questo tridente Barcolà, Mbappé e Dembélé. È una squadra che gioca benissimo sul lato destro del campo con Hakimi e Dembélé che si scambiano il mezzo spazio e l'esterno. Hakimi spesso viene a giocare dentro il campo, e a sinistra Barcolà fissa un po', perché anche qui c'è una struttura posizionale piuttosto rigida, fissa il lato sinistro, e Mbappé è stato portato nel ruolo di centravanti, dove magari non è un problema se non va a pressare troppo, e comunque è letale, perché come dicevi tu, se ha 15 metri di spazio in verticale poi ti castiga.
E mi ha impressionato vedendo i dati proprio anche il cambio di approccio che ha avuto quest'anno il PSG. Se prendiamo l'approccio difensivo, è una squadra iperaggressiva, ha un BDP che ricordiamo è una misura di intensità ed efficacia del pressing, della prima pressione, quindi di quasi 5%, che è un dato altissimo, secondo in Ligue 1, ha PPD alto che misura l'intensità del pressing, forti le aggressioni. Però quello che vedevo era che è una squadra che fa tanti recuperi alti, ne ha 5.91 nell'ultimo terzo, però non ha mai fatto gol da recupero alto, quindi che viceversa quando cerca di recuperare la palla poi tende a, come dire, controllare un po' questo ritmo. E questa è una cosa secondo me interessante, e anche che può essere magari, come dire, sfruttata. Cioè io magari sfrutto questo aspetto per far sì che so che aspetterò una forte pressione, però tipicamente non è una squadra che è estremamente pericolosa quando recupera il pallone, quindi posso anche dire ok, costruisco anche dal basso perché so che mi verranno a pressare, quindi sarà difficile, però magari quando la perdo non sarà così così pericoloso, perché è una squadra che tende a controllare molto il ritmo di gioco. Quindi questo aspetto potrebbe essere una chiave di lettura, anche perché è una squadra che, diciamo, per chiudere un po' anche questa parte, diciamo, un po' di stile, a livello di stile offensivo è una squadra che è la squadra più alta con il field tilt più alto, minor palle lunghe, solo quasi 6%, pochi passaggi verticali, pochi passaggi lunghi del portiere. Quindi sicuramente può essere, dobbiamo trovare una via di mezzo, Michele, allora andiamo a pressarli alto come dici tu, però in fase di costruzione, cioè, rischiamoci. Va bene, Nick? Sono soddisfatto.
È molto interessante, ma mentre parlavate mi è venuta una una curiosità che è completamente un fuori programma rispetto a quello di cui abbiamo parlato, ma come parlava prima Michele, che c'è una parte bella ordinata eccetera e una parte di caos, in questo caso Albi è la parte ordinata, io sono la parte di caos di questo podcast, e mi chiedo quanto è difficile fare questi ragionamenti che stiamo facendo. Ad esempio il PSG, quando prima parlavamo che viene aggredito poco eccetera secondo i dati, quanto è difficile però contestualizzare, magari anche nel tuo lavoro Michele, questi dati del PSG inseriti in un campionato che magari, nel quale il PSG magari non ha avversari di enorme livello, come potrebbe essere potenzialmente inserire gli stessi dati in una Premier League dove il livello di tutte le squadre magari è molto alto, comunque ci sono avversari molto forti. Cioè, quanto è difficile quando vai a analizzare dati di questo tipo, magari parliamo di Champions League, non dico prenderli come veritieri, ma pesarli nel modo giusto, mettendo la squadra nel proprio campionato. Non so se mi sono spiegato.
Certo.
Questo è l'arte del match analyst e del data analyst. Faccio un esempio per tutti. Se io dico che quest'anno il PIL di una nazione è cresciuto dello 0,5%, uno può dire, ma è pochissimo. Però magari l'anno prima era cresciuto dello 0,1, allora è una crescita enorme. Cioè bisogna presentare i dati e dare anche una lettura. Anche perché spesso, come si fa in economia, anche perché spesso l'allenatore non è che non vuole, ma non ha proprio materialmente il tempo, dovendo occuparsi della stampa, dei rapporti con la società, dei rapporti con i singoli giocatori, a volte anche del mercato, per stare troppe ore sui dati. Quindi devi essere tu a presentarli dati funzionali in base a quello che vuole e a presentarli qualcosa di preciso rispetto alla squadra che vai ad affrontare. Quindi bisogna questi dati, come hai detto tu, valutarli. Il dato corregge l'occhio, perché il dato è certo, però poi è chiaro che bisogna dare devi dare una lettura.
Certo, come diciamo sempre, il contesto e la capacità poi e anche l'efficacia di avere all'interno di uno staff di data analyst o match analyst che comunque sono preparati nei dati, come prepariamo appunto nel nostro corso, è l'idea di cercare di mettere poi i dati nel giusto contesto. Cioè, perché andiamo a normalizzare le statistiche? Perché andiamo a cercare di mettere sempre i dati sullo stesso piano? Perché appunto il dato a sé stante diventa poco fruibile.
Certo.
Quindi bisogna sempre metterli nel giusto contesto. E secondo me è proprio questa la chiave, e l'efficacia di avere comunque delle strutture a supporto, delle persone qualificate a supporto che ti permettano di contestualizzare i dati e non guardarli, perché sennò potrebbero anche essere fuorvianti magari.
Certo, perché noi poi presumo che per fruibilità del nostro programma o comunque e come fanno anche i ragazzi poi Michele al terzo uomo, come fanno anche Samu, certo, noi parliamo sempre magari di dati aggregati stagionali o della partita singola. Magari se fossimo in uno staff tecnico, volessimo analizzare il PSG, come reagisce quando viene aggredito alto, magari si vanno a prendere i dati solo delle partite in cui è stato aggredito maggiormente alto.
Certo.
E lì magari
questo
c'è
una
parte di...
È chiaro che questa
di...
è una prima fase, come sempre detto,
esatto.
È una parte un po' più, come dire, anche un po' un gioco che stiamo, certo, facendo per cercare di mettere in contesto. Poi è chiaro che nel momento in cui si ha la possibilità di fare consulenza, diciamo, giorno per giorno, e questa è la vera efficacia di utilizzare i dati, perché si possono, come dire, andare veramente nel dettaglio. Posso andare a guardare solo le partite magari in cui sono andate in difficoltà, oppure magari anche banalmente selezionare, cosa che chiaramente facciamo per altri contesti un po' più seri, è quella di, insomma, magari andare a pulire i dati, nel senso, ok, chiaramente togliamo, non so, dove ci sono state le espulsioni, oppure situazioni di doppio o triplo vantaggio, perché la partita magari si è messa su, certo, certi binari, quindi diventano meno interessanti. È chiaro che questo avviene, diciamo, in un livello un po' più livello di consulenza, e chiaramente un livello anche di serietà, cosa che non credo che vogliamo.
No, chiaro, no, assolutamente sono d'accordo, però era solo per specificare questa parte qua,
certo,
perché nel senso può tornare utile magari anche a dei ragazzi che vogliono dilettarsi coi dati, nel dire ok, c'è il dato aggregato, ma si può anche scendere nello specifico nell'analisi di una partita eccetera, e penso sia anche molto molto interessante. Mike, una domanda al volo, poi ci andiamo verso in chiusura con la classica domanda. Nel tuo lavoro di tutti i giorni, quindi giornalista, blog, podcaster, che più ne ha più ne metta, oltre al tuo altro lavoro che fai la mattina, ma come ti approcci ai dati, nel senso li usi, come dicevi, per correggere il tuo occhio, li usi magari per farti venire qualche spunto interessante, poi guardi la partita e ti viene da scrivere un articolo, come ti approcci? Nel senso, una domanda che faccio agli altri, perché lo so, perché ci sentiamo spesso, quindi come li usi lo so, però è per gli altri.
No, io il dato corregge l'occhio. Se io devo analizzare una squadra, vado su SoccerMent, controllo i dati generali e guardo, come abbiamo fatto oggi, le caratteristiche generali della squadra, oppure chiedo ad Aida di darmi i dati o magari il confronto fra una squadra e l'altra. Però il dato deve servire a correggere l'occhio, cioè io posso partire anche dalla partita e avere l'idea che il Paris Saint-Germain in questa partita non sia stato molto pericoloso. Poi però se vado a vedere i dati e risulta che ha creato 3 expected goals, vuol dire che ho sbagliato io, cioè non è che dico ho sbagliato il dato, che il dato è quello.
Certo, oppure può essere anche un modo, come abbiamo fatto in settimana, e per dare seguito anche a magari delle dichiarazioni che si sentono fare su certi calciatori, come ad esempio Pavard, che magari è arrivato un po' in sordina, ha fatto delle buone prestazioni e adesso torna a essere il Pavard che ha vinto il mondiale, eccetera. Però poi tu hai anche analizzato quanto è fondamentale nella manovra dell'Inter con la palla al piede, eccetera, e hai backuppato queste dichiarazioni che vengono fatte con appunto dei dati e delle grafiche.
Sì, quello assolutamente, è un lavoro, possiamo dire quasi di fact-checking, cioè nel senso se si ritiene che una squadra o un giocatore abbia un certo rendimento, andiamo a controllare i dati se effettivamente lo confermano o lo smentiscono, perché molte volte purtroppo, anche nel giornalismo bisogna dirlo, si va a sensazione o a ragionamento o a occhio e nascono delle leggende, per esempio la questione del ciolismo, no? Simeone è un allenatore che difende, pensa solo alla fase difensiva, la squadra si difende con 2 linee di 4. Questo se hai visto l'ultima partita dell'Atletico nel 2014 e non hai visto i dati, perché se poi vai a vedere i dati dici no, allora questo è un po' diverso dal primo Atletico di Simeone.
Cioè, anche perché l'interprete tutto è stato bravo a cambiare, ma è totalmente una squadra diversa.
Certo, ma abbiamo la Mike's Metric?
Ce l'abbiamo, basta che gliela chiediamo.
Mike, la Mike's Metric, quindi la tua metrica che chiediamo a tutti i nostri...
Mettila nel giusto contesto. Cioè, nel senso, noi chiediamo sempre qual è la metrica che vorresti avere in futuro. Cioè, la statistica che ti piacerebbe. A livello di squadra, a livello di giocatore.
Che vorrei avere in più?
Esatto. Puoi scatenare la tua fantasia.
No, ci sono tante idee. Vorrei trovare qualcosa sul, per esempio, sul anche un perfezionamento dei modelli di expected goals o di, sarebbe interessante, ecco, per esempio, riuscire a misurare il peso delle sostituzioni all'interno di una partita. Cioè, quel giocatore X o Y che entra, come cambia la squadra, come è migliorata, cosa è peggiorata mettendo quel giocatore o quell'altro, anche se è difficile perché ci sono tante variabili, perché una volta lo puoi mettere in un posto, una volta lo puoi mettere in un altro.
Gli allenatori, soprattutto, magari incidono di più dopo i cambi, esatto, o subiscono di più i cambi. Possiamo prendere, banalmente anche la differenza di XG, o andare a considerare il game state, diciamo, se vinci, se perdi o pareggi, e poi da lì andare a creare diverse fasi per lavorare su questo. Mi sembra una cosa molto interessante.
Beh, sarebbe fighissimo, tipo, non lo so, in base a come sta andando la partita coi dati, quindi se hai magari un field tilt basso, un GPA di un certo tipo, eccetera, adesso dico un po' di sigle, capire quale giocatore sarebbe ideale mettere per avere il risultato che cerchi. Quindi ho un GPI sparo alto, un GPE basso, so che questo giocatore quanto entra mi migliora quella metrica, e quindi praticamente il cambio diventa un cambio puramente quasi statistico. Poi esiste l'emozione, esiste la parte di mentale anche di un calciatore che magari rende male se entra allo stadio, i fischi, qualsiasi cosa, la squadra eccetera, però sarebbe figo avere una metrica che ti dice metti lui, metti quell'altro.
Certo, un po' come... a livello di stile del giocatore, esatto, in base a come sta andando la partita.
Esatto, un po' il vice allenatore su Football Manager che ti spara delle sostituzioni un po' random.
Abbiamo capito perché sei bravo.
Esatto, cioè nel senso, però questo sarebbe fighissimo, cioè che un allenatore dice ok, io il match analyst che mi consiglia questo, il mio istinto che mi consiglia questo, il data analyst che mi consiglia, sarebbe fighissimo.
Bello.
Sarebbe veramente bellissimo.
Però io partirei prima, questo diciamo è chiaramente insomma, è un bel punto d'arrivo, partirei prima con uno studio, e secondo me sarebbe molto interessante è capire come ha influenzato a livello calcistico il cambio da 3 sostituzioni a 5. Cioè, così a percezione, la mia idea è che le squadre forti, che ovviamente hanno una rosa più lunga, o comunque cioè più lunga nel senso che hanno giocatori mediamente anche in panchina più forti, hanno beneficiato tanto di questo aspetto. Però è una mia percezione. Certo. Sarebbe molto interessante capire questa correlazione, cosa è successo prima, dopo, dalle 3 sostituzioni a dopo il Covid, quindi con 5 sostituzioni, come è cambiato il calcio in questo senso.
Sì, anche perché magari si scopre, adesso qua a caso lo dico, che magari le ultime 2 sostituzioni su 5 avvengono tutte dall'85esimo in poi e quindi influiscono poco. Certo. Cioè, ho visto l'Inter l'altra sera, alla fine le sostituzioni che possono cambiare sono le classiche 2 esterni e l'attaccante. Le ultime 2 potenzialmente possono portare differenza o meno, però penso che la sostituzione del 70esimo sia rimasta quella principe, però non so, sarebbe interessante da vedere. Bella idea, Albi, complimenti.
Adesso mi toccherà farla.
Esatto, anche perché appena la sentono. Va bene, Mike, molto interessante questo, hai dato tantissimi spunti su questa Mike's Metric, che verrà probabilmente chiamata così anche su Soccerment, la chiameremo la Mike's Metric, la chiameremo.
Sarebbe un onore, grazie.
Benissimo, niente Michele, allora ancora grazie. Se vuoi anche solo parlare un secondo del progetto Gabbia Dorico, dove si può trovare, perché so che anche la newsletter, super volentieri, perché comunque abbiamo chi ascolta il nostro podcast sono tutti mechanist, staff eccetera, quindi sono persone che sicuramente apprezzerebbero il lavoro che stai portando avanti, e niente.
Ma sì, il mio sito lagabbiadorico.com, un nome che fa anche capire che non sono più giovanissimo, e da lì trovate sia l'indirizzo della newsletter che il form per contattarmi, se qualcuno vuole contattarmi per consulenze o quello, o così, anche solo per dare suggerimenti o critiche.
Ottimo, ancora grazie Mike, e ci aggiorniamo presto, magari facciamo un'altra puntata prima dell'inizio della prossima stagione per vedere un attimo quali possono essere le squadre più interessanti e rispondere alla domanda se Zirkzee è davvero meglio di Mbappé, come sostenevate prima che si accendessero
adesso
i microfoni.
Dopo la puntata ho un po' di dubbi.
Esatto, io non
adesso
ne ho
comunque
dubbi.
Aspettiamo anche l'invito per continuare questo crossover tra i migliori podcast di Football Analytics. Uno di noi deve venire nel vostro podcast per, diciamo, ripeto, i nuovi tintori a Kashmir della Football Analytics.
Okay, Albi, grazie anche a te, gentilissimo come sempre, sempre molto chiaro, sempre molto disciplinato. Ti lascio chiudere la puntata.
Grazie a tutti e benvenuti a Decode the Game.